Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi. Giorgio, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, come stai? Come state?
Stiamo, come sai, insomma, abbiamo avuto una settimana particolarmente difficile. Lunedì scorso ci ha lasciato il nostro Amedeo Traversetti dopo decenni passati
infatti
in radio.
Abbiamo sospeso tutto e abbiamo fatto bene, anche perché io conoscevo Amedeo, ogni tanto ci incontravamo in manifestazioni, iniziative. Era un compagno stupendo, con il suo sguardo sempre un po' così, un po' ma capace di improvvisamente di dirti una battuta, una cosa che faceva la sintesi di tutto quello che era successo.
Esatto. Noi infatti ci piace anche ricordarlo continuando a fare radio e continuando a fare lotte, quindi eccoci qui con te, con Gavroche.
Sì, ricominciamo ricordando Amedeo. Lui sarebbe stato contento, tra l'altro, se avessimo ricominciato. Io ricomincerei proprio da una storia che avrei voluto dire e raccontare se la scorsa settimana non avessimo dovuto, appunto per la scomparsa drammatica di Amedeo, non fare la trasmissione. Voglio partire da Aisha Elizabeth. Aisha Elizabeth è una operaia, una netturbina chiaramente, ovviamente con queste origini di origine nordafricana, è una anni in una per il consorzio dei rifiuti comunali che c'è nella provincia di Torino.
Problemi di linea, come ascoltate. Qua siamo di nuovo in diretta con Giorgio Cremaschi.
Sì,
Giorgio,
la verità è che quando mi chiamavo, ci telefoniamo normalmente, io mi telefono da lontano, da Brescia.
Esatto.
Oggi sono molto vicino, perché sono vicino, anche se lontano per Roma, in una riunione a Roma e non funziona niente. Ecco. E non dico niente di leghista, anche perché c'è il referendum e siamo contro l'autonomia di Maroni. Però ecco, torniamo allora alla discussione. Io stavo raccontando il fatto che se non ci fosse stata l'interruzione della trasmissione per la scomparsa di Amedeo, noi avrei cominciato il racconto di parlando della storia di Aisha Elizabeth, che è una lavoratrice che lavora nella provincia di Torino. Una storia che mi è stata raccontata e che è uscita anche sui giornali locali a Torino proprio nei giorni delle manifestazioni del G7, quando eravamo in corteo per il G7. Questa lavoratrice ha 40 anni, ha 3 figli e lavora da 11 anni in una fare una netturbina nel consorzio, si chiama CDU, il consorzio pubblico di tutti i comuni dell'internat torinese, Primo Collegno, quindi non un'azienda, per capirci, una piccola azienda precaria eccetera, no, proprio il consorzio pubblico che gestisce la raccolta dei rifiuti torinesi. E lei lavora in una discarica, dove in una raccolta rifiuti, quello che si chiamano oggi centro ecologico, ecco, e lavora lì e lì si accumulano i rifiuti. Ecco, lei è stata licenziata in tronco ed è una storia terribile. È stata licenziata in tronco a Aisha perché una sua collega nella montagna di rifiuti lì vicino a Collegno ha trovato un monopattino vecchio. Il più piccolo dei bambini di Aisha ovviamente era della misura giusta per avere questo monopattino, e quindi una mattina alle 6 del mattino questa collega di Aisha ha portato Aisha il monopattino vecchio buttato in mezzo ai rifiuti e gli ha detto: portalo al tuo bambino. Aisha ingenuamente l'ha messo nel bagagliaio della sua macchina dietro, però che si vedeva. È passato il sorvegliante, ha visto furto di materiale aziendale e Aisha per questo è stata licenziata in tronco. Sembra una storia dell'Ottocento, quando veniva licenziato uno per avere rubato un pezzo di pane, siamo di nuovo a questo, vi ricordate i miserabili? Ecco, siamo a questo. Aisha è stata licenziata per un monopattino vecchio che doveva finire nella montagna dei rifiuti. E ovviamente, perché il regolamento dice, giusto, l'ha ribadito la direzione aziendale, il regolamento dice che non si possono utilizzare i rifiuti, i dipendenti non possono accaparrarsi i rifiuti sono tutti dell'azienda, ma lì era un monopattino per un bambino. Ecco, quando il mondo dell'impresa arriva a questo, io giustifico qualsiasi reazione contro il mondo dell'impresa, qualsiasi atto nei confronti del mondo dell'impresa è un atto di giustizia nei confronti di queste barbarie. E ripeto, non ho visto pronunciamenti, sì, c'è stato qualche pronunciamento politico, ma qui sono i sindaci dei comuni, ma non ho francamente visto anche una grossa reazione, anche se Aisha dice che ha avuto solidarietà da tutti i colleghi di lavoro, però mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato uno sciopero per una cosa così vergognosa, cioè che avessero buttato i cassonetti con lo sporco e con i monopattini dentro i municipi di Collegno, di Rivoli e tutti gli altri che gestiscono in questo modo il rapporto con i loro dipendenti. Purtroppo non è successo, Aisha andrà in tribunale, ma nel frattempo dovrà subirsi tutto il percorso delle cause contro i licenziamenti. Aisha probabilmente è tutelata ancora dall'articolo 18, però è un articolo 18 finto, perché bisogna sapere sempre che l'articolo 18 è stato tolto totalmente col Job Act ai nuovi assunti, ma anche i vecchi assunti come Aisha, che comunque ne usufruiscono perché erano assunti da 11 anni, ne usufruiscono in una maniera già attenuata a causa della Fornero, perché la Fornero, che ha fatto un sacco di danni sulle pensioni, come sappiamo, l'ha fatto anche sull'articolo 18 e l'ha fatto istituendo un articolo 18 ridimensionato. Nella sostanza, è vero che diciamo per Aisha ci può essere ancora la reintegra al posto di lavoro, ma dopo una lunghissima trafila giudiziaria, di cui ci scrive, mi ha scritto anche Francesco Montorio, un giuslavorista, un tecnico che si occupa anche di diritto del lavoro, lo ha scritto queste cose anche recentemente sul Fatto Quotidiano, io qui lo saluto e lo ringrazio perché mi ha scritto tutta la trafila terribile che c'è anche con l'articolo 18, intanto perché diciamo così, oggi con sarebbe la causa, una volta quando c'era l'articolo 18 pieno, un'azienda non aveva interesse che durasse tanto il processo. Perché? Perché se perdeva doveva pagare tutti i giorni dal primo all'ultimo, più con un risarcimento al lavoratore. Quindi se il lavoratore era ovviamente in difficoltà, che era licenziato, ma se la causa durava 5 anni, beh, gli doveva pagare 5 anni di salario più il risarcimento. Quindi in qualche modo le aziende avevano interesse a finirla breve la causa, perché più durava la causa, se perdevano più pagavano. Già la Fornero ha messo un tetto ai risarcimenti per tutto questo, quindi diciamo le aziende hanno interesse anche a tirarle in lungo, perché comunque pagano un fisso oltre un certo livello di anzianità e quindi se la dura di più, voglio dire, ammortizzano i costi. E poi hanno messo un sacco di clausole e controclausole che rendono il giudizio della la reintegra nel posto di lavoro sempre più complicato e difficile, anche per chi ha l'articolo 18, perché è stato istituito il concetto di manifesta insussistenza del fatto, cioè nella sostanza il giudice deve vedere ma è successo davvero, non è successo davvero, cosa sarà, cosa non sarà, e poi in quel caso il giudice può sempre decidere lo reintegro oppure no, gli do un po' di soldi e va a casa, mentre prima il giudice era semplicemente obbligato a reintegrare il lavoratore con l'articolo 18. Quindi l'articolo 18 è stato smantellato in due parti, prima dalla Fornero e poi definitivamente per tutti i nuovi assunti con il Job Act. E poi ci sono le aziende, perché come si sa, se tu fai una legge che dice liberi i ladri di rubare fino a un certo livello, tutti rubano, anche quelli che sono oltre quel livello, perché una volta che tu hai autorizzato il furto dicendo fino a una certa dimensione, oltre no, è chiaro che tutti ruberanno perché si sentono autorizzati a farlo, e le imprese questo stanno facendo. Siccome c'è una legge che ha distrutto gran parte dell'articolo 18, e se vanno persino oltre, licenziano a ISCE, fanno licenziamenti feroci. Sempre nella provincia di Torino, poco tempo prima c'era stato a Rivoli, sempre uno di questi comuni del consorzio. Mi piacerebbe sapere come funzionano le amministrazioni di questi comuni, che saranno quasi tutti, immagino, amministrati dal Partito Democratico. Ecco, avevano licenziato sempre un lavoratore appena rientrato dal trapianto di fegato. Ecco, sì, chiaro, non poteva più essere utilizzato. Quindi siamo di fronte a una ferocia che cresce e che i cui risultati poi li vediamo nelle statistiche. I morti sul lavoro sono aumentati, ce l'ha detto lunedì proprio, che era il giorno ufficiale di conteggio dei morti sul lavoro, sono aumentati del 5,2%, e bisogna dire che questo aumento dei morti è dovuto al Job Act e alla distruzione dei diritti del lavoro. Sono morti di Job Act tutti questi lavoratori, sono morti perché sono state tolte garanzie, diritti ai lavoratori, i lavoratori vengono più sfruttati, vengono licenziati se prendono dai rifiuti un monopattino, figuriamoci se si rifiutano di lavorare a condizioni di lavoro e di fatica durissime. E questa è l'ultima conclusione che ci porta quello che sta avvenendo per l'Ilva, dove ieri c'è stato lo sciopero colossale dei lavoratori. Il governo qui ha fatto una grande sceneggiata, secondo me assolutamente finta. Ha detto Calenda ai francesi, indiani, Marcegaglia fa solo, come si dice, da figurina Panini aggiunta. Voi non potete fare una cosa così dura nei confronti dei lavoratori, ma su cosa? Sul salario. Non ha mica detto nulla sul fatto che questi lavoratori verranno tutti licenziati e tutti riassunti sulla base del Job Act, cioè senza articolo 18, in una delle fabbriche più pericolose che esistano, dove ovviamente lavorare senza articolo 18 significa che se già oggi ti mandano in cima a una gru dicendo guai perché a te se non ci vai, anche se non ci sono le condizioni di garanzia, e io ho conosciuto appunto il padre di un ragazzo che è morto proprio perché è stato travolto dalla caduta di una gru in cui non doveva essere, in quelle condizioni, senza le adeguate condizioni di sicurezza. Ecco, oggi succede così, figuriamoci domani, che quelli che lavoreranno lì dentro non avranno neanche la possibilità di dire io ho la tutela dell'articolo 18, saranno schiavi, perché questa è la sostanza di tutto quello che ho raccontato. La sostanza è che si sta portando il lavoro alla condizione della schiavitù, come abbiamo detto sabato a Piacenza ricordando Abdel Salam. La schiavitù non è un'eccezione, la schiavitù è il punto d'arrivo, l'obiettivo a cui si sta portando con le leggi, con gli interventi, le grandi imprese, i grandi gruppi, non i piccoli padroncini, certo anche quelli, ma non quelli. Il sistema nelle sue forme più forti e più potenti sta portando il mondo del lavoro. E dietro queste scelte hanno tutte un nome: Job Act, distruzione dell'articolo 18, distruzione delle leggi che controllano la salute e la sicurezza del lavoro, sono tutte azioni criminali metodiche che sono state fatte, e io sono stufo di sentirmi dire che sono tutte cose che non c'entrano con i loro effetti. No, chi toglie i diritti dei lavoratori in un momento di crisi sa che per questo ci saranno le lavoratrici che vengono licenziate perché portano il monopattino al figlio, o ci saranno lavoratori che moriranno di lavoro perché non hanno più adeguate tutele, o perché per paura di perdere il posto di lavoro accettano, come si diceva nella siderurgia lombarda che ho seguito per tanti anni, di portare la colata con le orecchie. Ecco, questo vogliono, che gli portiamo la colata con le orecchie. Questi sono questi infami, questi criminali che si governano e che stanno raccogliendo un disastro sul piano sociale.
E allora, Giorgio, torneremo poi a parlare tra pochissimi minuti. Intanto ascoltiamo un po' di musica. Ieri era proprio l'anniversario dell'assassinio di Che Guevara, che la lotta l'ha portata avanti.
querer te desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte.
E questo era comandante Che Guevara.
Carlo Spoebra, mi ha fatto benissimo a ricordarlo, perché non solo perché sono passati 50 anni, ma perché io credo che proprio il suo insegnamento di fondo sia attuale che mai. Il suo insegnamento di fondo è lo stesso di Gramsci: bisogna essere partigiani, o si sta di qua o si sta di là, in mezzo ci sono solo opportunismo e chiacchiere. Questo vale su tutti i grandi conflitti che ci sono nel mondo, come sui conflitti del lavoro: o di qua o di là, in mezzo c'è solo la vergogna di chi non ha il coraggio di prendere posizione o si giustifica. Immagino il mondo di oggi, visto con gli occhi di Che Guevara, sarebbe un mondo dove ancora di più bisognerebbe prendere parte, combattere, lottare con tutti i mezzi che ci sono a disposizione contro un capitalismo e un imperialismo sempre più feroci. Noi nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo. Intanto, come Eurostop, grazie allo SAI, abbiamo convocato per l'11 novembre una grande manifestazione nazionale a Roma, dopo lo sciopero del 10 dell'USB, della Confederazione Cobas, dell'Unicobas, di altre organizzazioni di base che cercheranno di dare una risposta proprio su questo attacco continuo ai diritti del lavoro. L'11 novembre scenderemo in piazza Roma contro il governo, e lo voglio dire subito senza tanti giri di parole: contro il governo, perché questo è un governo infame, è un governo infame e ipocrita, che da un lato parla di diritti e dall'altro li toglie. Si riempono la bocca di diritti e poi nel resto li tolgono. Devo dire che a me fa venire in mente un vecchio articolo, questo governo, di Fortebraccio, il grandissimo commentatore che c'era dell'Unità, l'Unità vera, non quella che non quella vergognosa reazionaria che di questi ultimi anni. Negli anni 60 c'era Fortebraccio che commentava ogni giorno la politica, e lui diceva che il suo riferimento culturale era l'operaio metalmeccanico, e che lui si basava su quello. Va bene, è un operaio metalmeccanico, è mio amico, è contro l'operaio metalmeccanico, è mio amico. Aveva questo schema semplicissimo, se vuoi un po' la Che Guevara per dividere il mondo. E una volta fece una discussione sui presidenti, fece un articoletto sui presidenti della Confindustria, e paragonandone uno, il reazionario, a uno che era il nuovo, il progressista. Il reazionario era Costa, Angelo Costa, padrone, quello che l'antesignano della famiglia Costa, quindi come si dice, un armatore di navi, un super reazionario. E lui diceva: Angelo Costa è uno che dice questo piatto è mio e me lo mangio io. Invece diceva dall'altro il nuovo presidente della Confindustria, si chiamava Lombardi, era un industriale tessile ed era un progressista, oggi sarebbe del PD o gentiloniano, ecco, di quel mondo lì, il quale, e lui lo descriveva così. Mentre Lombardi cosa fa? Inforca il boccone con la forchetta, ci fa lunghi giri di discussioni, spiega che potrebbe essere di tutti, che sarebbe giusto che lo prendesse lui, sarebbe giusto che lo prendesse l'altro, e poi alla fine se lo mette in bocca lo stesso lui. Ecco, io dicevo, tra Lombardi che si mangia tutto ma dice che lo fa con freddo, un dolore, e Angelo Costa che lo fa con livore, dice preferisco la sincerità di Angelo Costa. Ecco, per questo noi andiamo in piazza contro il governo Gentiloni e lo chiamiamo il governo delle banche, della precarietà e del manganello, e naturalmente contro tutti i governi finti democratici che oggi stanno nell'Unione Europea e che ci stanno massacrando dicendo che lo fanno per il nostro bene. Tra l'altro stiamo scoprendo che questi governi stanno diventando improvvisamente un concentrato di sostegno alla monarchia. Tornano i re in Europa nel nome dell'Unione Europea. Oggi avremo il re, abbiamo visto qualche giorno di fa, e oggi tornerà in campo, immagino, il re di Spagna contro le rivendicazioni democratiche della Catalogna. Siamo di nuovo tornati a questo, ai re. Questa Europa dopo 200 anni ha bisogno di nuovo di tagliare qualche testa ai re, forse non solo ai re.
Allora, prima di chiudere, una battuta, perché mi fanno segno di là dal vetro che è arrivato un messaggio, credo. Sentiamo cosa dice.
Sì, ciao Giorgio. Allora, ci scrive ciao, Marco, Giorgio. Un messaggio un po' amaro, dicendoci: ma se ancora esiste la lotta di classe, allora non è che la stanno vincendo loro?
Beh sì, per adesso è sicuro che è così, l'ha detto anche il più grande, uno degli uomini più ricchi del mondo, Warren Buffett, il quale ha detto no, un poco tempo fa, tra l'altro lui è uno contro Trump, a proposito della discussione tra Angelo Costa esatto. E Lombardi, uno che ha detto, cioè, io non so se c'è la lotta di classe, ma se c'è nel mondo l'abbiamo vinta noi, è sicuro che l'hanno vinta loro, anche finora, anche per le infinite complicità sindacali e politiche. Prima o poi bisogna che ne parliamo meglio, anzi direi che la prossima settimana ne parliamo meglio di come non è che i padroni vincono solo perché sono potenti e forti, ma anche perché hanno un sacco di servi e di complici che dicono ah no, qui non arrivo, eccetera. Direi che la prossima settimana dedichiamo un pezzo della nostra riflessione a questo.
D'accordo, grazie, grazie molte Giorgio. A martedì.
Ciao, grazie, ciao Giovanni.
Ciao Giorgio.
Scusate i telefoni.
E questo era Giorgio Cremaschi, Gavroche.